Non prende gol se c'hai
già
difensori
capaci di dettare. C'è un l'ho letto da qualche parte, dice addirittura Fascetti, diceva: io sono sempre del parere che se si gioca con il libero dietro che si stacca dalla difesa
si sta più sereni.
Allora guarda, ci fa piacere averlo con noi, gli rubiamo qualche minuto. Lorenzo Minotti, che spesso abbiamo disturbato, che ritroviamo con gran piacere. Capitano, buonasera, ben trovato.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a voi.
Sono molto contento di sentire Lorenzo, perché mi vedevo già a Breslavia fare qualche aperitivo sera prima.
Io ci sono andato a Breslavia.
Lo so, è che sono rimasto a casa io, Lorenzo.
Fra l'altro Toro è stato bellissimo, che io parto da Bologna quando prendo il volo diretto Ryanair. Ed era l'andata strapiena di tifosi del Betis che hanno fatto scalo, e c'erano tanti fiorentini, ed era proprio bello, c'era quasi metà aereo che così commentavano le partite, si scambiavano opinioni, ed è stato molto bello. Mentre al ritorno praticamente non si trovava il biglietto, e poi l'aereo era vuoto, quindi immagino che c'è stata una marea di fiorentini che preventivamente avevano sognato di andarsi a vedere la terza finale, poi purtroppo è andata come è andata.
Certo,
però una bella pagina di sport, nel senso, vedere tanta gente così, che due tifoserie ovviamente opposte che si erano affrontate, che però
civilmente
così parlavano di calcio proprio in maniera costruttiva.
Tra l'altro, Lorenzo, insomma, il Chelsea un po' ha sofferto, però poi alla fine ha fatto quello che tutti ci aspettavamo, cioè quest'anno che il Chelsea vincesse la Conference probabilmente non lo quotava nemmeno le agenzie di scommesse.
Sì, direi che quest'anno rispetto veramente alle altre tre edizioni, e rispetto anche quelle del prossimo anno, perché non so, io mi porto sempre avanti, e quindi vi dico che le altre quattro squadre dei campionati top in Europa saranno il Mainz, lo Strasburgo, il Nottingham Forest e il Rayo Vallecano. Quindi cominciamo a prenotare l'Ipsia, tanto per essere chiari. No, a parte detto questo, quest'anno in effetti il Chelsea era favorito.
E ha mantenuto le promesse, diciamo,
perché ha approfittato della prima parte di questa competizione facendo giocare tanti giovani, ha fatto debuttare 6 o 7 giocatori del vivaio, ha giocato praticamente con la seconda squadra, e poi le partite decisive ha schierato i migliori, e in effetti, nonostante il Betis abbia fatto un primo tempo straordinario, la freschezza e la classe del Chelsea è venuta fuori. Pensa che il Chelsea ha vinto con un'età media di 23.9, quindi squadra più giovane di tutta la Conference. Solo il Cercle Brugge aveva giocato con una squadra
così giovane.
Ed è arrivato quarto in Premier con la squadra più giovane di tutti i tempi per questo campionato, perché anche lì arrivare quarto con... Tu pensa che la rosa del Chelsea quest'anno, i tre giocatori più vecchi erano tre del 97, che nessuno dei tre ha ancora compiuto 28 anni.
L'età di mio figlio, incredibile.
Per dire come...
Quindi onore anche a Maresca.
Onore a Maresca, che ha fatto un lavoro straordinario. E la cosa che mi ha colpito, che lui ha detto la vigilia della finale, ha proprio sottolineato che il primo mese e mezzo lui ha martellato, ha dovuto lavorare in maniera incessante per convincere i propri giocatori che la Conference era
ne valeva la pena, insomma, ecco.
Sì, era una coppa importante. Fra l'altro, il Chelsea, vincendo questa competizione, è la prima squadra che ha vinto tutte le coppe, è la decima coppa internazionale, quindi hanno fatto la decima, ha un valore che per loro rimarrà nella storia del club. E poi ha detto è vero che la Conference vale meno dell'Europa League e della Champions, ma se noi partecipiamo alla Conference il massimo è vincere la Conference, non è che possiamo pensare alla Champions o all'Europa League. Questo è un punto da cui dovrà partire anche la nuova Fiorentina, cioè capire che quella competizione diventa fondamentale, ti dà prestigio, ma soprattutto, se
consente
in maniera giusta, nella prima parte di stagione ti dà la possibilità di tenere tutti i giocatori vivi, di dare le possibilità a tutti, di gestire il gruppo in una certa maniera, e poi di avere la possibilità di far crescere dei giovani che in una competizione di livello europeo, magari di valore un po' più basso, possono approcciare le loro prime esperienze, e questo diventa fondamentale.
Certo, quindi praticamente questo...
Tu che snobbi.
No, io non snobbo nulla.
Snobbi nulla? Ma falla finita. Mi hai sommerso in 2 anni a ogni legamento. Ma dove sei?
Però questo conforta il fatto che allora alla fine... il campionato, che adesso poi veniamo a Firenze, visto che Lorenzo hai tirato fuori la Fiorentina, che poi alla fine il campionato di Palladino, insomma, con la, no, la con il raggiungimento il raggiungimento di questa cosa, guardando il bicchiere chiaramente mezzo pieno, alla fine si può considerare un campionato non così negativo quanto viene un pochino così disegnato anche dall'ambiente di Firenze. Poi è successo quello che è successo. Qui cosa pensi? Tu dai un tuo giudizio su quello che è potuto accadere in questo frangente, se c'è stato errori di comunicazione, di quant'altro?
Guarda, io ci ho pensato, perché la stagione della Fiorentina è stata abbastanza complessa, piena, come hai detto te, di risvolti, sì, di momenti straordinari, a momenti di grandi critiche, di grande demoralizzazione. Sì. Cioè io mi sono fatto quest'idea: se noi guardiamo solo il puro risultato, perché poi
bisogna fare
un'analisi settoriale, puro risultato, il campionato della Fiorentina è un campionato da 6,5 quasi 7, perché è arrivata sesta, ha fatto 65 punti, che credo che negli ultimi 15 anni
non l'ha mai fatto,
l'abbia fatto un paio di volte, e quindi se guardiamo il puro dato statistico è un campionato quasi da 7. In conference ha fatto un cammino normale, perché credo che arrivare in semifinale e andare fuori col Betis non è un disonore. È vero che il Betis si poteva battere, però credo che sia nell'ordine delle cose poter perdere una semifinale, fra l'altro giocata quasi alla pari, proprio ai supplementari. E poi c'è il 5 in pagella per quanto riguarda la Coppa Italia, dove è stato un disastro. Sì. Questo se guardiamo i numeri. Se invece guardiamo l'aspetto della qualità del gioco, l'aspetto emozionale, l'aspetto delle sensazioni che ti dava questa squadra, allora lì magari è un 6 proprio risicchiato.
Ecco.
Perché secondo me, da una parte, si poteva certamente fare di più, perché la rosa, anche a detta di tutti, ma io lo sostengo anch'io, rispetto per esempio ai giocatori che ha avuto a disposizione italiano, quella di quest'anno aveva molto più potenziale. Dall'altra parte bisogna anche mettere che nel momento in cui tu fai una scelta e prendi un allenatore che ha 39 anni, che è allenato appena 2 anni in Serie A in Monza, qualcosa gli devi concedere, nel senso che anche lui ha bisogno dei suoi step di crescita.
Certo.
Questo mi sembra l'analisi
più logica.
Sì,
almeno la mia.
No, però che poi alla fine che è quella che ti dà un pochino più il quadro della situazione, anche perché quello che non si capisce è, forse al di là di quello che può essere presa una decisione o meno, sono delle dichiarazioni un po' discordanti, no? Mi pare all'interno di una situazione che, non so, Commisso aveva detto 2 giorni prima una cosa, un rinnovo più
della conferenza, che è difficile da capire, che tu puoi anche meditare le dimissioni eccetera eccetera, però in teoria, cioè, non li mandi in conferenza stampa a parlare del futuro.
Certo.
Palladino lo giustifichi male, malissimo.
Ecco, se c'hai già questa idea di mollare, ho detto: guardate, aspettate, prima riuniamoci, noi parliamo. Ecco, forse questo è l'unica cosa che magari, non so, poi chiaramente quello che è successo all'interno lo sanno solo soltanto loro, però senza dubbio non è stata gestita benissimo. Adesso si trovi in una situazione. Qual è secondo te il profilo ideale a questo punto qui? Può essere Stefano Pioli, può essere, che ho avuto modo di sentire, l'avevo detto già prima, o può essere un'altra forma? Te come la vedi sotto questo aspetto, Lorenzo? Vedi un allenatore che può essere più indicato nell'ambiente Viola?
Secondo me profili possono essere diversi.
Sì, dipende che tipo di...
Dipende ovviamente qual è l'orientamento societario, quali sono i programmi, quali sono le strategie, cioè quali sono gli obiettivi che questa squadra e questa società si dà, e quindi di conseguenza poi si
sceglie.
Una volta fatta la strategia si scelgono gli uomini per attuarla. Però io credo che la prima cosa in assoluto sia quella di far chiarezza all'interno della società, cioè nel senso che questi dissapori secondo me penalizzano sia i dirigenti che l'allenatore, perché hanno insistito per mesi a dire che fra di loro erano una famiglia, poi abbiamo visto com'è finita, quindi
non era,
secondo me non c'era tutta questa sintonia, e quindi io credo che prima di tutto il presidente secondo me dovrà dire: quali sono i dirigenti di cui mi fido, certo. E i dirigenti di cui mi fido sceglieranno
il nuovo allenatore,
l'allenatore, certo. E quelli che devono poi mettere in atto tutto. Detto questo, io di solito non sono tanto per i ritorni, però ecco. Indubbiamente Stefano Pioli, cioè, credo che la porta gliela spalancherei, nel senso che ha un legame troppo forte dal punto di vista morale, dal punto di vista empatico con questa piazza, dopo tutto quello che è successo e tutto quello che ha dimostrato anche in questi anni.
Certo. Calmerebbe un po' anche la piazza e gli umori, insomma.
Tra l'altro, tra l'altro è una persona, cioè, oltre ad essere un bravo allenatore, secondo me è anche una persona molto equilibrata.
Per bene, certo.
Che a me piace come profilo, come si pone, come comunica. È maturato molto, certo. Ha fatto un percorso importante e quindi sarebbe sicuramente uno step. Oppure la Fiorentina non so se vorrà continuare in questa sorta di strada intrapresa nelle ultime stagioni, cioè di dare spazio ad un allenatore emergente per farlo crescere come fa crescere tanti giocatori giovani.
Certo, ci può essere anche questa.
Un allenatore attraverso, certo. Attraverso appunto queste esperienze che saranno prime esperienze in Europa. E tra questi non so.
Lo conosci Farioli, Lorenzo?
Farioli non direttamente, ne sento parlare molto molto bene perché è un ragazzo che ha avuto tante esperienze all'estero, che si è evoluto e ha una conoscenza diciamo molto trasversale del calcio, cioè, quindi è molto preparato, ha già fatto delle esperienze importanti. Io ho solo un dubbio su Farioli e questo il fatto che il modo in cui ha perso il campionato quest'anno ti lascia una ferita e non so se lui riuscirà a assorbirla nel giro di due mesi cambiando.
Un crollo totale.
Ma io mi riferisco, ti faccio un esempio. Quando Di Francesco fa la semifinale con la Roma e poi l'anno dopo viene, diciamo, si trova esonerato, e invece di metabolizzare questo, diciamo, quello che per lui è stata una grande delusione, perché passare da una semifinale di Champions ad essere esonerato,
certo.
accetta una situazione, la prima che gli capita, con squadre diciamo di un livello diverso, e ha inanellato tutta una serie di situazioni difficili.
È entrato in un vortice negativo.
Lo stesso Prandelli, dopo la delusione col mondiale,
non è più azzeccata una, certo.
Forse non ha metabolizzato quella delusione e si è buttato poi in avventure che gli hanno complicato il cammino, perché poi sia in Turchia che a Dubai non si è espresso più ai livelli che ci aveva abituato, perché questo era per me Cesare
l'unica cosa, Lorenzo, che Prandelli nel caso di Prandelli già aveva ottenuto, però era già un allenatore di una certa esperienza,
voglio dire che quando tu vieni da una delusione così forte, così cocente, io non so se emotivamente
lui sia pronto
e ricaricato e pronto e veloce a ricaricarti per affrontare, perché poi è vero che vieni dall'Ajax, che è un club di grande prestigio, di grande storia, ma Firenze bisogna arrivarci belli strutturati, detto questo, però ti ripeto, ne parlano tutti benissimo, un allenatore anche che non si fa problemi a far giocare dei giovani, ha idee, ha metodi moderni, è un allenatore che cura molto la gestione del gruppo, è bravo nella comunicazione, è entrato subito anche in empatia con i tifosi dell'Ajax, che da tante stagioni stavano subendo anche loro delusioni ed erano col morale a terra, quindi però per esempio non so, a me intriga molto, cioè se dovessi prendere uno che è proprio alle prime armi, Gilardino che è stato un idolo di Firenze, un pensiero.
Ti piace, insomma, Gilardino potrebbe essere una soluzione, anche perché poi conosce.
Lui poi ha questa gestione.
Goodmanson lo conosce bene, eventualmente, anche questo.
Lui è un ragazzo che secondo me ha voglia di fare, ha idee, quest'anno ha subito un'ingiustizia clamorosa perché nel momento in cui se n'è andato ha pagato probabilmente
una gestione un po' particolare
nella comunicazione, perché probabilmente si è messo un po' di traverso per difendere la squadra con la società e non gliel'hanno perdonato.
Insomma, comunque. No, invece un'altra cosa ti vuol dire prima di lasciarti alle tue, che so che sei in Sardegna, vero Lorenzo?
sì, sono ad Olbia che abbiamo calciomercato.
Ecco,
una puntata in cui
si riparte,
si riparte di nuovo.
Certo, anche te, Lorenzo, ma un po' di vacanze le fai o staccano vista?
Ma no, sono.
Ma sta, adesso sta Olbia, già l'ho visto. Se lo
è un mestiere piacevole.
Sta sulla sdraia adesso con le cose. Te lo dico così, sta sdraiato. Vabbè, sul okay. Lettino.
No, oggi eravamo pranzo a tavolare sul mare.
Capito, no?
Non era proprio,
c'è di
proprio
peggio,
da buttare via.
Effetti, eh?
L'ultima cosa, ti volevo chiedere, la finale di Champions, la gestione, che è successo, mamma mia, questa. Non era il caso, io sai che sono sempre molto critico sulla ricostruzione dal basso, che secondo me è soltanto da mettere in edilizia. La ricostruzione dal basso, vabbè.
La maglietta, l'hai vista sulla maglietta, mi sa.
Sì, la maglietta sulla ricostruzione dal basso, solo in edilizia. No, però lì magari poteva cercare di. È stato frastornante, no? Il ritmo del Paris Saint Germain, o insomma, un po' di colpe c'era, insomma, chiaramente nella gestione l'Inter.
Ma guarda, è una partita difficile da spiegare,
infatti.
Perché io credo che c'entri poco la costruzione del basso, nel senso che
il
Paris Saint-Germain è stato
aggrediva molto alto
in tutto per tutto, quindi l'Inter non è che ha preso gol perché ha cercato di venire fuori, cioè proprio non riusciva, non sono entrati mai in partita, le punte non hanno mai toccato una palla, ogni pallone che arrivava tornava indietro. Anzi, è stato addirittura l'inverso, cioè nel senso che il Paris Saint-Germain, che di solito cerca questa costruzione dal basso, invece prende la palla, l'ha buttata fuori, poi è tenuto a pressare nella tua metà campo, e ha fatto quasi sempre così anche dopo i primi due gol, quindi
si doveva contrapponere in maniera forse differente. Vabbè, quelli sono tutte situazioni
Ti dico, allora l'Inter secondo me è arrivata proprio dal punto di vista fisico scarichissimo, perché ha pagato l'ultimo mese il crollo sia che gli è costata la Coppa Italia prima
e lo scudetto dopo,
quindi era proprio, non so, è stata una gestione di una stagione molto lunga, molto diciamo che ha fatto spendere tante energie, però di solito magari queste squadre hanno un calo febbraio, primi di marzo, invece l'Inter ha avuto proprio il crollo all'inizio, che ha faticato tantissimo perché ha perso all'inizio, l'Inter ha lasciato per strada tanti punti in campionato, e poi nell'ultimo mese ha strappato qualche vittoria, paradossalmente le due vittorie del mese di maggio sono a Torino col Verona, quando hanno giocato tutte le riserve, cioè era una squadra che probabilmente anche perché
è arrivata male a questa finale,
è arrivata sgonfia, sì. E non dimentichiamo che c'è un segnale, dicevo prima, del Chelsea giovane, Paris Saint-Germain giovanissimo anche lui, sì. E l'Inter è la squadra più vecchia della Champions, con un'età media di quasi 30 anni, quindi
secondo me sentire.
Questi sono segnali che bisogna cogliere e capire in che direzione sta andando il calcio, poi magari succede che ci sono squadre che comprano un giocatore di 39 anni e faranno altre scelte.
Esatto, come è successo a Milano, no? Insomma, quello che dovrebbe
può essere
c'è Modric in arrivo,
No, detto questo, l'unica cosa che è difficile da spiegare, è vero che tu puoi essere scarico un po' fisicamente, è vero che gli altri sono fortissimi, però non avere neanche quei classici 10 minuti, quarto d'ora di
reazione. Non c'è stato proprio, ma neanche il sintomo, hanno il primo tiro.
Faccio un esempio, il Paris Saint-Germain vince 3-1 contro l'Aston Villa, non so se erano i quarti o la semifinale,
sì.
Il ritorno va a giocare a Birmingham, dopo mezz'ora fa una mezz'ora stratosferica dove vince 2-0, quindi ci siamo 5-1, e poi per mezz'ora questi qua hanno reagito,
certo.
E il Parì ha rischiato di andare
in
discussione. Ma lì l'Aston Villa è andato solo di nervi.
Certo, la reazione, ma anche l'orgoglio, certo.
Non ha mai dato l'impressione di avere, quell'orgoglio.
Mai
durante l'ha dimostrato in maniera dilagante col Barcellona, perché io devo essere sincero, cioè probabilmente il Barcellona tecnicamente, o per quello che si era visto nelle due partite, forse meritava di più, però l'Inter ha fatto una partita di orgoglio,
è quello, l'orgoglio è fondamentale,
di voglia, di
certo.
Che ti regala il calcio, ti regala appunto queste pagine,
è la cosa più bella. Bene, insomma, no, mi pare che con Lorenzo, io so che ti auguro una buona Sardegna.
Domani torno, domani sono
già. Aia, vai.
Buon lavoro, quindi stasera.
Certo.
Sì, stasera fra l'altro parleremo del nostro amico tamburino sardo che conosce molto
Gianfranco Zola.
Conosce molto bene, che si divertiva molto a fargli degli scherzi. Era un po' so, di mira, preso di mira.
Devo dire che Lorenzo è stato il capitano di un gruppo fantastico. Ci siamo divertiti e lì l'atteggiamento ce l'avevamo. Campo, e ormai andavamo da soli, lì non c'era neanche bisogno di dircelo, vero Lorenzo? Lì
no, devo dire che c'era un clima veramente fantastico, ognuno con il suo carattere, con i suoi pregi, ognuno con i suoi difetti. Però riuscivamo ad incastrarci bene. Però devo dire che col senno di poi, cioè, vedere un giocatore come Zola, fra l'altro a Breslavia mi sono, cioè, una delle mie cose preferite è stata fotografare i tifosi del Chelsea con la maglia di Zola, penso, e quindi che capisci che è proprio una leggenda del calcio mondiale, Gianfranco. Però quando lo avevi di fianco è la persona più semplice, più umile, più disponibile. Fantastico. E quando ci sono quei valori,
tanto noi ci ritroviamo la prossima volta, visto che sei l'unico che manca, la prossima volta che faccio la mia accademia, dove è venuto anche Gianfranco, io vorrei che ci fossi anche tu la prossima volta.
Che
riusciamo a incastrare le cose, vediamo un po', magari ti largo anticipo, ti invito.
Quest'anno sai che ero a fare la Roma.
Sì, eri impegnato con qualche
tempo. La Roma.
Va bene.
Lorenzo, grazie mille, un abbraccio.
Grazie a voi e io lo seguo sempre, vediamo le sorti di questa Fiorentina.
Vediamo.
Sono già pronto a riscattare per la nuova edizione della Conference.
Vai.
Ci vediamo il 21 di agosto, già tutto fissato.
Tra l'altro so che non si giocherà a Firenze, la partita in casa.
No, tutti a Reggio Emilia. Vediamo che trasferte ci attendono. Siamo qui tutti a pregare di andare all'Azzorre, che è, come dire, la trasferta più... più affascinante di tutte.
Stavolta vengo anch'io,
poi adoro il Portogallo, figurati. Ciao Lorenzo,
a presto. Grazie.
Ciao ragazzi, buona
ciao, serata. Ciao.